Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Oggi la notizia principale è praticamente il Mar Rosso, lo Yemen. Torneremo tra poco, ma prima due brevi che riguardano l'ambiente. In Spagna, secondo il prefetto della Galizia, Pedro Blanco, è praticamente impossibile localizzare in mare la marea di microplastiche che minaccia un disastro ambientale sulle coste a nord-ovest del paese. Oggi sono partiti, ha detto, in ricognizione un aereo e una delle motovedette mobilitate, e confermano che è molto difficile, se non impossibile, localizzare in mare questo materiale o i sacchi che lo contengono. La microplastica era stata riversata in mare dalla perdita di parte del carico della nave cargo Taconao, battente bandiera di Liberia e proveniente da Algeciras l'8 dicembre scorso di fronte alle coste portoghesi. La Norvegia consentirà lo scarico dei rifiuti minerari nei suoi fiordi dopo che il governo ha vinto una causa in tribunale contro le organizzazioni ambientalisti che cercavano di bloccare il piano. Dopo una controversia durata 15 anni, la società privata Nordic Minic ha ottenuto il via libera per smaltire 170 milioni di tonnellate di rifiuti minerari che, secondo l'Istituto Norvegese di Ricerca, minacceranno la vita marina e metteranno a rischio la biodiversità. Non solo, la Corte ha condannato Amici della Terra e Natura e Giovani, le due organizzazioni ambientaliste che hanno intentato il caso, a pagare spese legali per circa 130 mila euro. Le due ONG hanno fatto sapere che potrebbero ancora portare il caso davanti alla Corte d'Appello, ma affermano che le loro risorse sono attualmente troppo limitate per continuare la lotta, anche se sperano in un sostegno esterno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione urgente sulla situazione nel Mar Rosso intorno alle 22 ora italiana, le 16 a New York. La richiesta è arrivata dalla Russia dopo i raid aerei di Stati Uniti e Gran Bretagna contro le basi degli Houthi in Yemen in risposta agli attacchi da parte dei ribelli sciiti contro le navi dirette verso Israele. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e 8 paesi alleati hanno affermato che gli attacchi aerei congiunti lanciati su obiettivi dei ribelli Houthi mirano a ripristinare la stabilità nel Mar Rosso. Gli Houthi fanno sapere che gli attacchi hanno provocato la morte di 5 combattenti e il ferimento di altri 6. Minacciano risposte, oltre a ribadire che continueremo a prendere di mira le navi israeliane. La Cina si dice preoccupata per l'escalation della Russia. Abbiamo detto che ha convocato questo Consiglio di sicurezza e ha condannato gli attacchi di Stati Uniti e Gran Bretagna. L'Egitto, che è molto interessata a questa vicenda, perché se si blocca il Mar Rosso subiranno dei gravissimi danni per il passaggio nel canale di Suez. L'Egitto, dicevo, ha espresso la sua profonda preoccupazione chiedendo sforzi concertati a livello internazionale e regionale per allentare la tensione e ridurre l'instabilità nella regione, compresa la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso. L'Egitto chiede dunque un immediato cessate il fuoco globale e la fine della guerra in corso contro i civili palestinesi. Sulla vicenda degli Houthi abbiamo sentito Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
Gli Houthi hanno minacciato e minacciano una rappresaglia, l'hanno fatto su tutti i loro canali, sui canali Telegram. Abdeslam Saleh, che è il rappresentante Houthi del Politburo, ha rilasciato una lunga intervista poco fa al Jazeera Arabic, in cui ha usato parole grosse, ha parlato di sangue, sangue che scorrerà da parte di tutti gli alleati dell'America e dell'Inghilterra, quindi diciamo al di là della retorica che è anche piuttosto normale in un caso di questo genere, bisogna capire sostanzialmente due cose. La prima, se gli Houthi come faranno, reagiranno e in che modo, nel senso che certamente gli obiettivi che sono stati colpiti, in particolare gli obiettivi sul porto di Hodeida e sull'aeroporto di Sana'a, diminuiscono potenzialmente adesso, in questo momento, la loro azione, soprattutto sul lancio di missili, perché lì c'erano delle piste per il lancio di questi missili, dei missili a lunga gittata. Ma gli Houthi hanno capacità, know-how interno per ricostruire e per ricostruire anche abbastanza velocemente, al di là dell'aiuto dell'Iran. Quindi io credo che sia eventualmente uno stop temporaneo. Bisogna aspettarsi anche, secondo me, una serie di cose che non riguardano soltanto l'opportunità di colpire navi nel Mar Rosso, di colpire obiettivi anche presso gli alleati degli americani nel Golfo, parliamo di Emirati, parliamo di Bahrain soprattutto, parliamo di Arabia Saudita. Io credo che bisogna anche guardare alla strategia che gli Houthi hanno adottato negli anni precedenti, strategie che hanno colpito anche civili americani o inglesi o comunque rappresentanze, non più diplomatiche certo, ma delle UN o delle ONG sul loro territorio. Ce ne sono, io credo che bisognerebbe iniziare a preoccuparsi anche su eventuali strategie alternative, che siano di guerriglia, che colpiscono eventuali civili per ritorsioni sui paesi responsabili degli attacchi di stanotte.
Sappiamo dei legami tra gli Houthi e l'Iran, secondo te questo può spingere in qualche modo l'Iran ad entrare nel conflitto oppure no?
Certamente a questo punto del gioco l'Iran si trova con tutte le sue milizie proxies colpite duramente. Da una parte diciamo che gli Houthi rispetto agli altri, cioè rispetto a Hezbollah e rispetto a Hamas, hanno una minore sofisticazione politica. Sono dei guerrieri nel senso pieno della parola, hanno una visione non diplomatica, anche perché tra l'altro non sono internazionalmente riconosciuti, quindi non hanno nulla da perdere. Di conseguenza io credo che qualcuno che verrà mandato avanti sono certamente gli Houthi, proprio perché non hanno uno Stato di cui occuparsi come Hezbollah, diciamo, e non hanno comunque una situazione così pesante come Hamas da gestire. L'Iran potrebbe trovarsi chiamato in questo momento a rispondere non soltanto dal fatto che gli Houthi sono stati attaccati direttamente, ma che a questo punto c'è una guerra di fatto nel Mar Rosso, che è una guerra che certamente gli Houthi hanno implementato, hanno portato avanti con loro azioni di pirateria, la guerra sta diventando reale nel momento in cui chi viene attaccato in qualche modo agisce, colpisce il territorio di un paese amico o comunque collegato, e questo è il caso dello Yemen del Nord. Quindi io non escludo che possa esserci anche un ripensamento dell'Iran, la possibilità di entrare in gioco in un qualche modo, nonostante ci sia una nave iraniana che di solito ha dato sostegno, aiuti, logistico nel Mar Rosso, che stanotte invece si è guardata bene dall'essere presente e si è mossa molto velocemente nuovamente verso lo stretto di Hormuz. Quindi diciamo questo movimento potrebbe invece far pensare che gli iraniani non vogliono trovarsi nella zona. Diciamo, staremo a vedere. Tutto secondo me in questo momento è certamente alle mani degli Houthi e in una eventuale strategia che potrebbero concordare più o meno con l'Iran.
Gli Stati Uniti entrano in collisione con i ribelli Houthi non per la prima volta, è una lunga storia quella che riguarda il conflitto tra Stati Uniti e i ribelli Houthi, se pensiamo anche all'Arabia Saudita, è così?
Quella dei rapporti tra gli Stati Uniti e gli Houthi è una lunga storia, diciamo che soprattutto riguarda l'amministrazione Trump, nel senso che l'amministrazione Trump aveva messo in lista gli Houthi come organizzazione terroristica. Onestamente mi viene da dire non ha torto, se si guardasse diciamo soprattutto il loro sistema di governance su Sana'a, che posso assicurare che è esattamente identico alla Stasi, dove fondamentalmente non esistono ormai dei diritti basilari, cioè soprattutto i diritti delle donne sono diminuiti enormemente, ci sono dei problemi gravissimi nell'istruzione, cioè per insegnare ai bambini a essere combattenti, quindi su questo francamente non ho molti dubbi. La questione però capire diciamo così quanto disinnescare questa milizia in modo da non pesare sulla popolazione civile che già sta da 9 anni in guerra, con un blocco economico, con un blocco sanitario, di beni sanitari, un'inflazione enorme, un sistema che si basa tutto sul mercato nero, dove se una volta con $200 facevi vivere 15 persone in un mese, oggi non ci bastano nemmeno per una mezza settimana. Ecco, quindi la questione è che comunque è molto chiaro, io credo, da questa azione, che Stati Uniti e quindi l'amministrazione Biden e UK si posizionino in continuità totale con l'amministrazione Trump e abbiano deciso in questo modo di ricontinuare a sostenere la loro fedeltà al governo centrale yemenita, che significa agli alleati sauditi, fondamentalmente emiratini, e nello stesso tempo a combattere sul suolo yemenita quelle che vengono considerate comunque delle entità non statuali minacciose. Gli Houthi, che però comunque governano e tengono saldamente in mano il nord, e anche Al-Qaeda, la sigla ACAP locale, che è ovviamente una sigla che è stata sempre combattuta dagli americani e in particolar modo rappresenta la prima azione dell'amministrazione Trump che viene fatta dopo la sua elezione, la prima azione di guerra che venne compiuta in assoluto. Quindi staremo a vedere naturalmente quali saranno le ripercussioni.
Era Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen, intervistata da Omar Caniello.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo a Taiwan, domani ci sono le presidenziali, sono chiamati a votare circa 20 milioni di elettori. Nelle ultime ore ci sono stati gli ultimi appelli dei tre candidati, il vicepresidente in carica William Lai, il candidato del Partito Democratico Progressista Pro-Indipendenza, ha concluso la sua campagna a New Taipei. Il suo principale rivale, Wu Yui, esponente dei nazionalisti di Kuomintang, è andato per la prima volta nella città centrale di Taichung e ha parlato durante una manifestazione notturna a New Taipei, dove è sindaco in congedo elettorale. Invitando al dialogo con la Cina per allentare le tensioni, Wu punta a conquistare la presidenza dopo la sconfitta del suo partito nel 2020 e nel 2016. Nella capitale, Kon Wen-ji, il terzo candidato, sostenuto dal Partito Popolare di Taiwan, ha incontrato i media internazionali e ha criticato le forze politiche rivali per le loro posizioni divergenti sulla Cina. Noi abbiamo intervistato a Taipei Stefano Misesti, fumettista, illustratore e pittore. Abbiamo chiesto se questa campagna è stata dominata al 100% dalla questione Cina sì, Cina no, oppure c'è dell'altro.
Forse più che i temi, perché io leggo un po' anche dalla stampa, dall'Italia, che danno molta enfasi sul fatto della Cina, però la gente qui sembra più preoccupata per il fatto dell'economia. Diciamo, la gente ha queste aspettative sulla parte economica, ci sono dei problemi soprattutto per i giovani, i salari sono bassi, i costi delle case sono alti, turni di lavoro sono molto pesanti e quindi e in questi anni si è fatto poco, quindi la gente sente un po' questi temi, ecco.
Di solito i giovani a Taiwan vanno a votare?
Diciamo che partecipano molto, soprattutto in questi ultimi anni c'è stato un risveglio dal punto di vista sia dell'ambientalismo, perché comunque le campagne contro il nucleare hanno coinvolto tantissimi giovani. E quest'anno c'è il terzo partito, che è relativamente nuovo, che è quello guidato dall'ex sindaco di Taipei, Diciamo che richiama molto i giovani, perché punta molto sul cambiamento dal punto di vista, appunto, come ti dicevo, dei salari, delle abitazioni, perché qua, ecco, qua c'è un grosso problema nelle abitazioni, che sono molto costose, molto più dell'Italia, nonostante i salari siano più bassi, e quindi i giovani hanno proprio difficoltà a comprare casa. E questo si trascina da tantissimi anni, e quindi il terzo partito, diciamo, Taiwan People's Party, diciamo che sta raccogliendo molti, molti giovani. Però ecco, c'è anche da dire questo, che Taiwan è una società che sta invecchiando molto, perché ci sono poche nascite, quindi le nuove generazioni sono... ci sono, scalpitano, però non sono molto, diciamo, rappresentate, ecco.
Persone con cui parli in generale, come guardano la Cina?
Ti parlo, ecco, della mia minicchia, nel senso che la gente che frequento io. Allora, innanzitutto c'è questa forte identità taiwanese. I giovani qua si sentono molto, molto taiwanesi, quindi mentre per le vecchie generazioni magari avevano ancora legami con la Cina, perché i genitori erano scappati dopo la guerra civile, eccetera, i giovani invece, ormai sono da tante generazioni qua, si sentono molto, diciamo, orgogliosi, ecco, di essere taiwanesi, e senza perdere le radici cinesi, nel senso come tradizioni o come culture, però si vede che, ecco, questo orgoglio quando parlano. C'è stato un certo dibattito dopo, diciamo, dalla situazione che si è creata poi a Hong Kong, perché comunque c'erano molti scambi tra Taiwan e Hong Kong dal punto di vista di viaggi, cultura, perché era una parte della Cina molto aperta, e col fatto questi ultimi 3 anni la situazione si è cambiata drasticamente, mette un po' paura, ecco, quello sì, timore appunto dei giovani di perdere questa libertà, e ecco, un po' di paura si sente. No, magari non ne parlano apertamente, però questo si sente. Come ti dicevo prima, nel parlare in generale sono più presenti i temi economici o sul fatto di trovare lavoro o lavorare troppo, perché qua comunque c'è una situazione molto competitiva, ecco, con gli stipendi che prendono i giovani per mettere su casa, no, hanno effettivamente difficoltà.
Ti volevo chiedere anche, per quanto riguarda anche il tuo lavoro, se c'è fermento culturale, se c'è una divisione tra le città e le zone rurali dal punto di vista culturale, dove c'è più attenzione, per esempio, a andare al cinema, andare a teatro, a comprare libri, ascoltare musica.
Ecco, io ho notato, logicamente nelle grandi città ci sono molte iniziative culturali, però vedo che, a me non mi è capitato di andare anche nelle zone del centro, su quelle di campagna, nelle zone un po' più, come diciamo, rurali. Ho fatto tante mostre, invitato da fondazioni di piccoli paesini. Vedo anche altri colleghi che hanno la mia stessa esperienza. I giovani hanno questa voglia di esprimersi, appunto, con pittura, con disegni o libri, e anche facendo piccoli film, documentari. Ci sono tantissimi festival minori, nel senso che non sono quelli famosi che ci sono qua a Taipei, però in quasi tutti i piccoli centri c'è piccoli paesi, sono molto diffusi in questi ultimi anni, chiamano i villaggi degli artisti, ristrutturano dei piccoli depositi, dei piccoli stabili non in uso, li trasformano in piccoli centri in cui ospitano artisti sia da altre zone di Taiwan e oppure anche dall'estero. Quindi invitano, magari passano un mese lì a dipingere, scrivere e poi a realizzare opere che poi finiscono in piccole mostre anche di fotografia. Ecco, vedo che c'è fermento, e i giovani soprattutto hanno questa voglia di esprimersi.
Da Taipei, Stefano Misesti. Una comunicazione di esteri: ogni sabato, quindi da domani, dalle 11 alle 11.30, andrà in onda Terzo Tempo, il settimanale di esteri. Sarà ovviamente curato dalla redazione esteri e condotto da Martina Stefanoni. E questa sarà la sigla di Terzo Tempo. Adesso andiamo in Birmania, è il tema oggi della rubrica sulla mondialità di Alfredo Somozza.
Il 1 febbraio del 2021, senza fare clamore, in Myanmar i militari rovesciarono il governo e tornarono al potere. Un potere che avevano ufficialmente lasciato nel 2010, ma senza mai allontanarsene molto. Per una decina d'anni la fragile democrazia birmana è rimasta sempre sotto la tutela delle forze armate. I motivi per i quali i militari decisero di tornare alla gestione diretta del potere sono diversi, ma quasi tutti irriconducibili ad affari illeciti. Ora nel campo delle estrazioni minerali e delle pietre preziose, ora delle cyberfrodi e del traffico di stupefacenti. Il golpe del 2021 fu favorito in modo nemmeno tanto occulto dal più ingombrante tra i vicini del Myanmar, la Cina, all'epoca in procinto di diventare la monopolista di fatto nell'estrazione delle cosiddette terre rare. È evidente che per Pechino arrivare a controllare tre quarti del mercato di questi minerali strategici significa instaurare quasi un monopolio globale. E insieme raggiungere la perfetta quadratura del cerchio, essendo la Cina anche il primo produttore mondiale di alta elettronica. Ed è esattamente quello che è accaduto dopo il colpo di Stato a Myanmar. Il debito che i militari birmani hanno contratto nei confronti di Pechino, infatti, si è tradotto nella concessione del controllo dell'estrazione delle terre rare alla Cina. Oggi però non tutto fila liscio tra i militari e la Cina. Nel nord del Myanmar si è formata un'alleanza tra l'esercito delle forze di opposizione e quello della minoranza cinese e i ribelli stanno conquistando una fetta importante di territorio. Già controllano una città di confine con la Cina, vitale per gli scambi commerciali tra i due paesi. Il silenzio di Pechino sui combattimenti in corso lascia presagire una presa di distanza dal regime birmano, che si può spiegare con due ordini di motivi. Il primo riguarda il fiorire, proprio nel nord del paese, di attività di cyberfrodi che hanno colpito soprattutto la Cina. Il secondo è il ruolo decisivo che la minoranza di etnia cinese sta assumendo nella resistenza. Per i militari che hanno represso l'opposizione democratica, uccidendo migliaia di persone, la sfida armata si sta facendo insidiosa e lo sarà ancor di più se verrà meno la copertura politica di Pechino. Ciliegina sulla torta, la produzione di oppio in Myanmar è aumentata del 36%, le aree di coltivazione si sono ulteriormente estese, i proventi del traffico ormai equivalgono al 3% del PIL nazionale. Il Myanmar detiene oggi il triste primato di essere il primo produttore mondiale di oppio. I militari birmani hanno quindi confermato tutte le loro peggiori caratteristiche, dal fomentare un nazionalismo farlocco che ha portato alla tragica espulsione della minoranza Rohingya verso il Bangladesh, alla pratica della repressione di massa, dal favorire le truffe informatiche alla vecchia tradizione della produzione d'oppio. Il tutto finora è avvenuto nel silenzio, grazie alla sponsorizzazione interessata della Cina, che però adesso sta prendendo le distanze. I Machiavelli che governano a Pechino hanno fatto i loro conti. Se alla fine i militari resteranno in piedi, saranno sempre uomini a loro disposizione. Se invece prevarrà l'opposizione, nella quale la minoranza cinese ha un ruolo centrale, anche dal punto di vista militare, i rapporti con il Myanmar resterebbero comunque buoni. È una politica losca, ma è pur sempre una politica. Il resto del mondo rimane a guardare, anche se qui sono in gioco diversi punti chiave dell'agenda globale.
E per una volta chiudiamo con la rubrica di Graphic Novel. Per mancanza di tempo non siamo riusciti a mandarla mercoledì. Prima di sentire Luisa Nanipieri, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Il primo graphic novel pubblicato dalla casa editrice libertaria Eleutera è dedicato all'epoca d'oro della pirateria atlantica e ai suoi protagonisti, i plebei del mare. Come spiega Marcus Rediker, autore di Sotto il vessillo di Re Morte con il suo amico disegnatore David Lester e uno dei massimi esperti della storia sociale marittima e della pirateria, i pirati altro non erano che uomini e donne provenienti dai ceti sociali più infimi. Diventati fuori legge per ribellarsi a un sistema che li vedeva soggiogati a capitani tirannici, con paghe da fame, malnutriti e storpiati da botte e condizioni di lavoro pesantissime, creano sulle navi pirata un mondo alla rovescia, dove si eleggono il capitano e gli ufficiali e si spartisce equamente il bottino, prendendo in conto persino chi non può più navigare. e solcano i mari sotto una bandiera che era sia un memento mori che un letterale fottiti sbattuto in faccia alle classi privilegiate, visto che il verbo to Roger, da cui viene Jolly Roger, voleva dire letteralmente fare sesso. Ispirato ai testi storici di Rediker, questo romanzo grafico racconta la pirateria vista con gli occhi dei tre protagonisti: un marinaio di Amsterdam, un afroamericano fuggito dalla schiavitù e una donna che si fa passare per un uomo per sopravvivere. A parte la caccia al tesoro, gli elementi classici ci sono tutti: la condanna al patibolo e l'iconica esecuzione di piazza dell'impenitente ribelle che fanno ormai parte dell'immaginario collettivo, ma anche la taverna malfamata in un'isola dei Caraibi e le battaglie navali a colpi di cannone e assalti all'arma bianca. La trama incorpora anche sapientemente dettagli storici e fatti che mostrano i pirati in tutta la loro umanità e le motivazioni reali che spinsero i reietti a diventare fuorilegge. Anche a livello grafico, Lesser ha ricercato l'accuratezza storica, arrivando fino a costruire un modello in scala di un galeone settecentesco per poter riprodurre al meglio le azioni e la vita a bordo. Ispirandosi alle dettagliate incisioni in bianco e nero del Settecento e mescolando acquerelli, pennelli, matite e penne, ha creato delle pagine dove più che le espressioni dei personaggi, che onestamente appaiono un po' rigidi, contano le ambientazioni. Dai club inglesi alle bettole, passando per le galere e i fortini e ovviamente il mare e le navi. Scomponendo la pagina in modo irregolare e sovrapponendo schizzi, pennellate e disegni alle vignette, crea un effetto generale di movimento e di racconto corale che procede quasi al rallentatore, facendoci assaporare la lettura. I momenti di calma, di gioia, di condivisione o di riflessione fortemente politica, ma anche le battaglie terrestri e navali, dove la violenza viene contemporaneamente mostrata ed evocata. Il taglio delle vignette, che mima lo strazio fisico e morale, e certe inquadrature che si concentrano sul bastone sporco di sangue o sulla frusta, anziché sulla schiena martoriata, insieme ai corpi menomati dei pirati, spiegano forse più delle parole cosa spinse questi uomini e queste donne a rischiare la forca pur di non vivere una vita da miserabili. Sotto il vessillo di Re Morte, di Marcus Rediker e David Lesser. Traduzione di Elena Cantoni. 144 pagine in bianco e nero. Eleutera, 20 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.